L'Associazione Culturale Connettive presenta
Controessenze, la rubrica letteraria delle donne,
mujeres,
femme,
women,
mulieres,
power,
uniques,
mujeres.
The cauldron was bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like the runners in a stream. And they spread themselves before me, an offering so sweet. And they beckoned, and they beckoned, come on, darling, eat. Eat the summer cannibals, eat, eat, eat. You eat the summer.
A tutte e a tutti, questa sera leggeremo alcuni passi del libro, di un libro che è stato, che è appena uscito, che è stato tradotto, che è il libro di Rachel Moran, tradotto in italiano Stupro a pagamento, la verità sulla prostituzione, e il titolo originale Paid for, My Journey Through Prostitution, libro tradotto da Chiara Carpita, Gabriele Lenzi e la nostra Ilaria Maccaroni. Il libro appunto di Rachel Moran. Rachel Moran ha vissuto un'infanzia di povertà ed emarginazione, si è trovata costretta nelle condizioni all'età di 15 anni di entrare in prostituzione, in cui è stata per 7 anni, ha impiegato quindi 7 anni per liberarsi da questa esperienza. Racconta quindi in questo libro e nelle sue interviste e testimonianze quella che è stata appunto la sua l'esperienza che ha vissuto direttamente sulla sua pelle. E nel 2000 Rachel Moran ha ripreso a studiare, poi insomma ha ottenuto una laurea in giornalismo e un master in scrittura creativa. Nel 2011 inizia la sua attività appunto di attivista femminista, inizia a girare il mondo e a tenere conferenze, a parlare proprio di prostituzione e tratta. Collabora con la Coalition Against Trafficking in Women e l'European Women Lobby. Ecco, fondatrice di Space International, un'associazione di sopravvissute che lottano per l'adozione del modello nordico per combattere la tratta e lo sfruttamento sessuale. Questo libro, che appunto Stupro a pagamento, la verità sulla prostituzione, così è stato tradotto il testo di Rachel Moran, casa editrice Round Robin, è uscito da poco, quindi insomma vi invitiamo ad acquistarlo per avere insomma uno spaccato di verità su questo fenomeno di cui si parla tanto e che però insomma spesso si fa fatica ad ascoltare le vere protagoniste, che sono le donne che hanno vissuto sulla loro pelle questa esperienza, che ne sono fuoriuscite e che hanno deciso di prendere la parola per raccontare che cosa sia in realtà la prostituzione.
In questa puntata vi leggiamo il settimo capitolo del libro, che si intitola Sprofondare nella prostituzione. Di solito è più facile entrare nelle situazioni che uscirci. Agnes Allen. Per quanto impegno possiamo mettere nell'adattarci a una nuova vita o alla nostra nuova pelle, a seconda di come ci sentiamo, può accadere che capitino degli incidenti che provocano in noi uno shock che ci fa capire fino a che punto le cose siano cambiate. Mi trovavo a Benboard Street poche settimane dopo aver cominciato a lavorare come prostituta, quando mi passò davanti un gruppetto di circa 5 o 6 ragazze con indosso l'uniforme della mia vecchia scuola superiore. Era la stessa scuola che avevo frequentato prima di essere espulsa, circa un annetto prima, e che si trova a meno di 10 minuti a piedi da Benboard Street. Era settembre e l'anno scolastico era appena cominciato, per cui non avevo ancora avuto l'occasione che mi si presentasse una scena simile, perlomeno non da quella visuale privilegiata. Le fissai mentre mi passavano davanti, con una meraviglia intrisa di malinconia che non riuscivo a esprimere con parole a me note nella lingua inglese, ed ebbi la sensazione che quei mesi passati fossero secoli e che quelle ragazze fantasmi provenienti da un altro tempo. Ero io che ero cambiata, o era il mondo intero attorno a me? A 15 anni avevo la sensazione che fosse il mondo. Ovviamente oggi so che ero io che ero cambiata e che per questo motivo anche le mie percezioni erano alterate. Un anno più tardi mi sarei ritrovata a un angolo di Waterloo Road, fiancheggiata da un fitto filare di alberi che mi avrebbe fatto ricordare la North Circular Road, anch'essa fittamente alberata e che percorrevo due volte al giorno per andare e tornare dalla scuola elementare. Avrei dato un calcio a quelle foglie e mi sarei chiesta per quale motivo non facessero lo stesso rumore di quello che calciavo lungo la strada di scuola. E perché mai, dopo aver piovuto, non avessero quello stesso odore? E sebbene ovviamente odorassero allo stesso modo, c'era qualcosa di diverso nell'essenza di quell'odore. Aveva perso la sua innocenza. La verità è che le foglie sul suolo del pezzetto di marciapiede di una prostituta non sono le stesse di quelle che si trovano lungo la strada della scuola, perché le percepisce in modo diverso e le percezioni del loro cambiamento è molto sottile. Non sembrano più le stesse, non hanno lo stesso odore, non fanno lo stesso rumore quando ci si cammina sopra. Per me la loro magia era svanita e restavano solo delle foglie dall'odore di muschio, fradice e marce sul marciapiede. Spesso avevo la sensazione che qualunque cosa attorno a me si fosse trasformata, ma in certi istanti di lucidità mi sarei resa conto che il mondo era ancora lo stesso. Ero solo io a essere diversa, contaminata. Mi rendevo conto allora che le foglie non erano più belle come prima, poiché le guardavo con altri occhi. In quei momenti di lucidità sentivo che tutta la natura e la letteratura e tutto ciò che amavo prima di diventare una prostituta erano ancora là, intatte, ma a me ormai inaccessibili perché ero cambiata. E quei pensieri erano ancora più dolorosi, ancora più devastanti della consapevolezza che tutto in me fosse cambiato e perduto. Questi sentimenti erano onnipresenti, ma agivano come una marea che a volte ruggiva con un inevitabile vigore, mentre altre si ritirava, al punto da diventare un delicato ricordo che mi sussurrava che qualcosa non andava per il verso giusto. Me ne tornavo a piedi a casa, dal quartiere a luci rosse, fiancheggiando il canale nelle prime ore del mattino, e l'acqua sembrava un inchiostro nero bucherellato da lampi di luce. I lampioni della strada non erano abbaglianti, emettevano una luce ambrata calda, morbida, mentre gli alberi che costeggiavano il canale si stagliavano contro un cielo blu marino scuro. Desideravo che quella passeggiata mi piacesse, e a una parte di me piaceva, ma in modo tristissimo, perché la scena emanava una pace da cui ero esclusa. Mi sentivo un'estranea, persa, completamente dimenticata. In alcuni giorni cercavo ancora rifugio nella letteratura che amavo e nelle lunghe passeggiate nel parco. Allora qualcosa cambiava con uno scatto sordo che mi tagliava fuori da qualunque senso di appartenenza al mondo. Nei miei primi anni nella prostituzione riuscivo a collegarmi meglio a quella che ero e a ciò che mi piaceva nei momenti in cui ero sola. Inveivo di certo contro la natura opprimente della prostituzione. penso che tutte lo facessimo in un certo senso. Puoi portarti dietro il tuo segreto, un giorno sì o un giorno no. Quando ti trovi nella rispettabile società e cerchi di integrarti al suo interno, soltanto durante il giorno, forse durante il pomeriggio. Tuttavia nessuno ne ha conoscenza, ma tu ne sei sempre consapevole. A volte la corazza esterna si incrinava. Ciò accadeva ad esempio quando mi trovavo faccia a faccia con un'altra prostituta in pubblico. Se non la conoscevo di persona e lei era in compagnia, avrei dovuto soltanto guardare altrove, una regola non scritta ma molto in voga tra le donne prostituite. Se era da sola ma non la conoscevo di persona, ci saremmo riconosciute a vicenda con decenni del capo, che sarebbero stati a malapena percepibili a un osservatore esterno, per poi continuare ciascuna per la propria strada. Se ci conoscevamo e andavamo d'accordo, molto probabilmente avremmo finito col passare la giornata a ridere e a bere, per dimenticare i guadagni del giorno prima. Quello che mi riempiva di panico ogni volta che mi abbandonavo a riflettere era che non vedevo alcuna via d'uscita. Non riuscivo a vedere la fine di tutto questo, ma allo stesso tempo sapevo che sarebbe finito tutto, oppure sarebbe finita la mia vita, perché non potevo continuare a vivere in quel modo per sempre. Avevo iniziato a fumare cannabis a 14 anni nel mio primo ostello e la usavo assieme ad altre sostanze per nascondermi dalla realtà dalla quale non trovavo alcuna via di fuga. Ed in questo modo diventavo insensibile e allo stesso tempo sprofondavo sempre di più nella prostituzione. Dico sprofondavo nella prostituzione perché ti ci trovi completamente immersa dentro, tanto che la sensazione è che sia l'unica strada aperta nella vita. Nel mio cuore so per certo, anche se non le ho provate tutte, che questo vale per tutte le attività illecite impiegate per guadagnarsi da vivere. Quante probabilità ci sono che un rapinatore di banche si svegli una mattina e decida all'improvviso di battersi per avere una vita sociale normale? E quanto potrà sembrargli estraneo un concetto del genere? Le banche, dopo tutto, fanno parte della società in cui egli cercherà di integrarsi. Fare soldi in modo illecito predispone chi lo fa a essere sempre in contrasto sia con la rispettabile società sia con chi vi risiede. A questo mondo esistono due sfere distinte della vita, quella socialmente accettabile e quella socialmente inaccettabile. E c'è bisogno di aver fatto parte di quest'ultima per apprezzare appieno la profondità del divario che le separa. Sono talmente lontani anni luce questi due diversi mondi che occupano lo stesso spazio. Un'altra delle conseguenze dell'inabissarsi nella prostituzione è l'assenza di autostima, per via del posto che si occupa nel mondo. Nessuno di noi è equipaggiato per provare contentezza mentre accettiamo di essere banditi e ripudiati dal resto della società. Lo stile di vita che tutti noi desideriamo, essere felici, contenti e soddisfatti, comincia a scivolare via dalle mani della donna nella prostituzione perché non fa parte della sua esperienza e lei non ne vede traccia alcuna nella vita delle altre donne che la circondano. Quando qualcosa è più difficile da raggiungere, spesso è meno ricercata. Fin dall'inizio nella prostituzione arrivai al punto in cui mi resi conto che la felicità era semplicemente illusoria e avevo ragione. Non conoscevo nessuna donna che fosse felice nella prostituzione e non ne ho incontrata nessuna che lo fosse negli anni successivi. Nella mia esperienza non esiste la puttana felice. Sprofondare nella prostituzione significava per me vivere confinata in quella realtà a tal punto che ogni cosa si ricongiungeva alla prostituzione, che era in quel momento il punto nevralgico. Sembrava che invadesse e pervadesse qualunque cosa. Dettava le mie abitudini, quelle del sonno, i vestiti che compravo, le conversazioni che tenevo, le cose che facevo, tanto quanto quelle che non facevo.
Thank you. oggi mi lei io oggi mi ma morire o oggi mi ma oggi mi lei io oggi mi ma morire o oggi ma morire o oggi ma ti ma oggi ma ti ma mi e lei io oggi ma ti ma morire o oggi ma ti ma
misuravo il tempo non in ore o in minuti, ma facendo il conto alla rovescia delle ore che mancavano all'inizio del lavoro. 5 ore prima del lavoro, 4, 3. E provavo quello stesso brivido ripugnante che andava crescendo via via che si avvicinava il momento in cui mi sarei dovuta vendere. Quando ero su Waterloo Road, il momento in cui scendevo in strada dipendeva dalla stagione dell'anno, visto che i clienti spuntavano fuori non appena faceva buio. Questo significava che in estate alle 4 del mattino potevo ancora essere al lavoro e il mio corpo veniva usato da un numero compreso tra i 6 e i 12 uomini. A volte pensavo, che succederebbe se tutto questo fosse per sempre? Quando questo pensiero affiorava nel mio cuore, mi batteva sulle costole, lo sentivo come un uccello addosso alle pareti di una stanza contro cui ero andata a sbattere. Per sbaglio. Impazzito tanto per la paura di ciò che lo intrappolava quanto per la disperazione di scappare via. Sentì per la prima volta la parola prostituta bambina, molto tempo prima di cominciare a prostituirmi, e non era certo un appellativo che mi sarebbe venuto in mente di darmi nei miei primi anni adolescenziali. Non avevo alcun problema a identificarmi con la parte del nome riferito alla prostituta. Sapevo quello che stavo facendo e come mi aveva trasformato, ma non mi ero mai sentita una bambina all'epoca. Mi ero sempre sentita più grande dell'età che avevo, e quando avevo 15 anni nella mia testa mi sentivo una ragazza. È soltanto ora che sono madre di un bambino più grande dell'età che avevo io all'epoca che mi rendo conto di quanto fossi giovane. Agli uomini che incontravo dicevo tutto sulla mia età. Lo facevo per un motivo, perché questo aveva l'effetto quasi universale di farli eccitare molto e di farli raggiungere l'orgasmo facilmente. Il che era una buona notizia per me, perché significava che l'esperienza si sarebbe conclusa rapidamente. Tuttavia, c'era un uomo che non abboccò all'amo. Paradossalmente era alla guida di un grande furgone bianco, il veicolo noto tra le prostitute di strada come il mezzo di trasporto d'elezione dei violenti pervertiti. Nonostante ciò, quando gli dissi che avevo 15 anni, fece subito inversione e mi riportò nel punto in cui mi aveva trovato, sostenendo lungo tutto il tragitto che non era sua intenzione lasciarmi lì, che sarei dovuta essere a casa o a scuola, e chiedendosi se non ci fosse proprio un altro posto dove avrebbe potuto lasciarmi. Centinaia di volti di altri uomini si sono fusi in un vuoto piatto, ma il suo non l'ho mai dimenticato. Mi chiedo se avesse mai saputo cosa significasse per me quello che mi costava quando venne a prendermi l'anno seguente. Desideravo diventare tutto ciò cui solitamente aspira una ragazza. Volevo diventare una modella e un'attrice. Avevo parlato delle mie aspirazioni al personale dell'ostello in cui vivevo, alle Froy House. Loro mi avevano fatto delle foto e mi avevano portato a un'agenzia di moda, vicino Bagot Street Bridge. Avevo 14 anni all'epoca ed ero alta soltanto 1,67 m. Mi dissero di tornare a 16 anni, quando avrei dovuto crescere quei centimetri necessari a soddisfare l'altezza minima richiesta dall'industria. Non tornai a 16 anni. A quel tempo lavoravo come prostituta a pochi minuti di strada da Bagot Street Bridge, e la vita di qualcuno oggetto di rispetto e perfino di ammirazione nella mia testa era qualcosa che non riuscivo ad applicare a me stessa. Era l'opposto di quello che provavo rispetto a quello che ero. Ad ogni modo, non avevo raggiunto i 5 centimetri richiesti. Ero alta 1,70 m. Da quanto avevo appreso quando mi avevano misurato al commissariato di polizia di Bradwell l'anno prima, la prima volta che venni arrestata per adescamento. È possibile chiamare una quindicenne bambina? Immagino che esistano persone che credono che un paio di seni che cominciano a crescere e una clitoride che inizia a funzionare costituiscano gli elementi più identificativi dell'essere donna. Non appartengo a questa scuola di pensiero e ho sempre guardato con sospetto chiunque non faccia del suo meglio per distinguere l'interesse sessuale nei confronti di una ragazza preadolescente da quello nei confronti di una giovane adolescente. Riguardo al seno e ai genitali, sebbene a 15 anni avessi dei seni ben sviluppati e presumo che la mia clitoride fosse in grado di raggiungere l'orgasmo, non ero minimamente a conoscenza di cosa ci fosse dietro a quel lembo di pelle che era la mia clitoride, e per quanto riguarda la masturbazione non avrei saputo letteralmente da dove cominciare. Ma oltre a questo, non ero in grado di fare delle scelte adulte e di prendere delle decisioni. I segni della maturità che contano davvero non sono i seni e i genitali, come sa bene chiunque abbia raggiunto l'età adulta. Ovviamente adesso, dopo tutti questi anni da madre, mi rendo conto che una quindicenne è una bambina. Fine della storia. Ma ancora non riesco ad accettare l'immagine di me come una bambina all'epoca. Può darsi che sia troppo doloroso comprenderlo appieno, ma da quando mio figlio ha raggiunto la stessa età è diventato molto più difficile voltare le spalle a quell'immagine di me. La mente inevitabilmente fa dei confronti. Penso a quanto giovane sia mio figlio a 15 anni, a quanto sia impreparato per affrontare il mondo. penso a quanta strada deve ancora percorrere e a quanto fragile sia la percezione che ha di sé, per quanto bene la possa nascondere dietro alla sua spacconeria e alla sua spavalderia. Di tanto in tanto, da quando ha compiuto 15 anni, lo guardo e penso a quello che facevo io alla sua età e a quello che subivo. Penso alla sensazione di repulsione che avvertivo nel mio corpo, a quanto mi facesse soffrire, a quanto la mia mente ne fosse deformata. E ho scoperto che non è possibile tener conto del livello di contaminazione della mia giovane vita, senza ammettere quanto fossi giovane io a quel tempo. Di conseguenza mi sono trovata obbligata a farci i conti. Per quanto cruda sia la realtà, solo che c'è davvero qualcosa di profondo qui, di più arduo per me, poiché l'essere stata indotta ad abbracciare questo stile di vita aveva prodotto un determinato risultato, esercitava su di me una certa influenza. Mi faceva credere che quella fosse l'unica strada per me, che non fossi in grado di fare nient'altro che quello. Ci si ritrova immerse nella prostituzione ad ogni livello, incluso rispetto alle cose che ad essa impariamo su noi stesse. Capisco ora che aver creduto a quelle cose è stato come essere immersa in una bugia.
Alla lettura di un altro capitolo che è il mito del piacere sessuale della prostituta, vorrei raccontarvi una cosa. L'altra sera stavo facendo zapping in TV e mi è capitato di ascoltare la testimonianza di una donna molto giovane, non saprei dirvi l'età, però era molto giovane, che lavora, insomma, nell'ambito della pornografia. Questa ragazza, questa donna, con un tono molto, insomma, entusiasta, raccontava e diceva, ora cercherò di, le parole precise non sono queste, però insomma il senso più o meno è questo, diceva di avere una gola molto piccola e provare una sensazione di allargamento, appunto, di questa gola nel momento in cui faceva dei pompini con dei peni molto grandi, e diceva mi si allarga tantissimo la gola, tutto con un tono molto entusiasta, insomma molto contenta, mi si allarga tantissimo la gola e provo dei conati incredibili, è una sensazione bellissima. Ecco, eliminando, diciamo, la come dire, la parte dell'entusiasmo, rimane resta una testimonianza davvero illuminante e anche indicativa, cioè il fatto che una donna possa pensare di provare del piacere nell'avere dei conati di vomito fortissimi. Questo mi fa anche pensare ad altre problematiche che hanno le donne con il vivere, con il vissuto del loro corpo. E magari qualcuno invece legge in questa testimonianza un'espressione di libertà e di autodeterminazione, e a me sembra di vedere ben altro dietro questo racconto. E appunto, a proposito del mito del piacere sessuale della prostituzione, leggiamo appunto quest'altro capitolo del libro Stupro a pagamento, La verità sulla prostituzione, il libro appunto di Rachel Moran. Testimonianza di una ballerina erotica. A nessuno, né a me né ad altre donne, piace farsi mettere le mani addosso, essere penetrata, molestata e scopata da uomini che non degneremmo di uno sguardo se li incontrassimo da un'altra parte. Peggy Morgan, Living on the Edge. Ricordo una sera, alla clinica in cui solitamente prendevo il caffè e raccoglievo preservativi, un'osservazione particolarmente spiritosa di una donna più anziana rivolta a una giovane prostituta. Stavano parlando dell'impennata inaspettata dell'attività lavorativa della notte precedente, e la donna più giovane accennò a come fosse andata a letto esausta il giorno dopo. «Ah, di sicuro», disse la donna più anziana, «te la sarai spassata». L'intera compagnia, me inclusa, scoppiò in una sonora risata. L'umorismo, per quelli a cui sfugge, risiedeva nell'assurdo. La verità è che la natura della prostituzione trasmette all'atto sessuale un sapore troppo disgustoso, troppo spregevole, troppo legato all'umiliazione, per permettere a una qualunque forma di sano divertimento di manifestarsi. Ovviamente questo sarà in contrasto con i punti di vista dei fantasticatori, ma spesso la realtà della prostituzione contrasta con i loro punti di vista. In questo caso il sentimento di una donna oscilla tra un lieve disgusto e un ribrezzo vero e proprio, e soltanto in circostanze uniche o del tutto eccezionali la sua esperienza può essere diversa. Ciò non significa che questa esperienza unica e straordinaria non si verifichi una volta ogni morte di papa. Ad alcune donne capita, e quando capita nessuno è più sorpreso della prostituta. Io lo so, perché in un paio di occasioni è capitato anche a me. All'età di 16 anni venne rilasciata su ordine del tribunale, il cui obiettivo era stato quello di tenermi sotto custodia per la mia sicurezza. Non ebbe l'effetto sperato. Il motivo era ovvio, e ancora mi chiedo come mai il tribunale minorile fosse stato così sciocco da pensare che pochi mesi di detenzione avrebbero potuto ribaltare la mia vita, quando mi avrebbe restituito alla strada senza una valida alternativa alla prostituzione. Se si fossero impegnati sul serio ad aiutarmi a cambiare la mia vita, mi avrebbero tenuto sotto custodia per un paio d'anni e avrebbero dovuto stabilire come condizione della mia futura libertà condizionale che portassi a termine un qualche tipo di formazione, che fosse per segreteria, per segretario, per parrucchiera, eccetera, e mi avrebbero dovuto assegnare un agente di custodia e un'assistenza sociale che si fosse assicurato che fossi collocata presso un tirocinio o una posizione d'ufficio di livello iniziale. Non ci vuole una scienza, si sarebbe potuto fare benissimo, e so che sarei stata in grado di mettermici d'impegno. Ad ogni modo, questo non è successo. Venni rimessa in libertà dopo pochi mesi, e fu a quel punto che andai a vivere nel bordello di Leeson Street, di cui ho parlato in precedenza. Nella prima macchina che si fermò quella notte, in cui tornai sulla strada, c'era al volante un giovane uomo sui 25 anni. Era attraente, non aveva modi sgarbati ed era timido, tranquillo, e non parlò molto lungo la strada che portava al vicolo che usavo. Quando arrivammo lì, mi resi conto che mi ero eccitata. Non vedevo il ragazzo che avevo allora da mesi, e non avevo avuto alcun tipo di intimità. Mi resi conto d'un tratto che ne sentivo la mancanza, mi mancava l'essere stretta e toccata. Gli dissi che avevo cambiato idea, che potevamo avere un rapporto sessuale. Così si infilò il preservativo e nel giro di pochi minuti era già tutto finito. Tirò fuori il portafoglio e mi chiese quanto mi doveva. Quella fu la prima volta in cui feci qualcosa di sessuale senza essere pagata prima, e sapevo il perché. Quella volta non fu un lavoro. non ci sarebbe stato niente di più innaturale di accettare dei soldi per qualcosa di sessuale che desideravo che accadesse. Non c'è dubbio che lui avesse capito che era successo qualcosa di strano, ma non mi fu difficile evitare di guardarlo in faccia nell'oscurità. Mi riportò indietro sulla strada e poi andai a lavorare per davvero. Quel che accade, che accadde quella notte non è qualcosa che possa essere visto come prostituzione. Un atto di prostituzione era stato voluto da entrambi le parti, ma niente di tutto ciò aveva avuto luogo. Quel che era accaduto in realtà andava oltre l'esperienza della prostituzione. Un rapporto deliberato con zero riserve mentali non è prostituzione e non potrebbe, per come la vedo io, essere definito come tale. Le mie colleghe non condividevano i miei punti di vista. Un grandissimo coglione. La seconda esperienza di questo tipo accadde circa 3 anni dopo la prima. Lavoravo come escort all'epoca. Chiamai a casa di un uomo che aveva un bel viso e un sorriso gentile e rilassato, e occhi marroni e luminosi come castagne lucide. Mi accolse con un morbido e delizioso accento inglese e mi versò un bicchiere di vino bianco rinfrescante. Non bevevo quasi mai sul lavoro e di sicuro non con un cliente nuovo, ma per un complesso di ragioni infransi le regole quella notte con quell'uomo. Ogni cosa nella sua casa emanava calore: i colori, gli odori, i tessuti. Era tutto color ambra e mogano con un profumo di cannella. L'atmosfera era molto delicata, molto neutrale. Ero rilassata e a mio agio. Questa cosa di per sé era altamente inusuale. Ho già parlato in modo dettagliato di quando una donna prostituita sa quando deve rimanere vigile. Sa anche quando non deve farlo, ma dal momento che la prima situazione di gran lunga è la più frequente, al contrario, situazioni di questo tipo riservano più sorprese. Mi aveva ingaggiato per 2 ore e ovviamente non era precipitoso. Seduta sul divano mi resi conto che c'era così poca tensione dentro di me che era quasi inesistente. Non mi preoccupavo della piega che la situazione avrebbe potuto prendere. Non mi stavo mentalmente preparando al peggio nel modo in cui solitamente facevo. Non stavo alzando un muro, non del tutto. Non davo motivo di sospettare che ne avessi bisogno. La verità pura e semplice era che c'era qualcosa riguardo a quell'uomo e a quell'atmosfera che era rassicurante, rilassante e seducente. Quando andammo a letto mi accorsi che non mi dispiaceva sentire le sue mani su di me. Il primo avviso che ebbi a riguardo fu che non provavo repulsione, come solitamente mi succedeva. Le sue mani erano lisce ma risolute e lente nei movimenti. Non erano invasive, inopportune. E quando mi accarezzò lo faceva dalla base del collo fino alla curva del polpaccio. Sembrava che stesse venerando il mio corpo intero attraverso le sue mani. Non mi fece nulla a livello fisico che potesse alludere al suo dominio nei miei confronti, il che fu talmente inconsueto da bollare questa esperienza come qualcosa di veramente unica. Quando mi divaricò le gambe con delicatezza e mi entrò dentro, mi scappò inavvertitamente un piccolo sussulto. Allora lui mi sussurrò all'orecchio: «Non devi fingere che ti piaccia». Fu allora che quell'esperienza cambiò in modo sostanziale. Quello era un uomo di buone maniere, dall'aspetto dignitoso, sembrava premuroso. Oltre al fatto ovvio che mi stesse comprando, non mostrava un comportamento manifestatamente irrispettoso. Non sarebbe stato possibile per lui eccitarsi se lo avesse avuto. Ma riguardo al modo in cui mi considerava e alla mia partecipazione in questa esperienza, pensava che non mi sarebbe piaciuto. Pensava di sapere che non mi sarebbe piaciuto e, come molti altri prima di lui, l'eccitazione che avrebbe provato dipendeva proprio dal fatto che non sarebbe stato di mio gradimento. Io lo capii subito e provai una sensazione di chiusura di fronte a quella situazione. Il muro alla fine era venuto fuori. Mi sentivo molto scollegata dal mio corpo, come sempre del resto, ma non per i soliti motivi. Questa volta non ero riuscita dal mio corpo. Ero rimasta dentro di lui e avevo scoperto che non ero la benvenuta. Il resto del sesso fu molto surreale, fu qualcosa di distante da me come non mai, e fu un sentimento strano e talmente sconcertante quello di stare stesa lì a provare tutte quelle sensazioni che mi avrebbero anche portata all'eccitazione se soltanto avessi avuto l'opportunità di inibire le sensazioni provenienti dal mio corpo. A coloro che parlano della prostituzione come di un lavoro, sappiate questo: l'abilità principale del lavoro di una prostituta è quello di imparare a restare al di fuori del proprio corpo per il suo stesso bene. Per quanto riguarda queste due esperienze, la prima non fu un'esperienza sessualmente piacevole nell'ambito della prostituzione, fu un'esperienza sessualmente piacevole che aveva avuto luogo al di fuori del contesto della prostituzione, dal momento che il piacere sessuale era incompatibile con essa. Riguardo invece alla seconda, avrebbe potuto essere un'esperienza sessualmente piacevole se soltanto non mi fossi ricordata del surplus che rappresenta la donna prostituita. Il suo corpo è utile, tutto il resto è irrilevante e indesiderato. Solo nel caso in cui la donna sia una masochista e tragga grande piacere dalla sua stessa umiliazione, sarebbe possibile per lei bollare questo tipo di esperienza come sessualmente eccitante. Riguardo invece alla totale mancanza di piacere sessuale nella prostituzione, non ho avuto bisogno di dubitarne, e anche se lo avessi fatto, me lo avrebbero ricordato gli episodi di disfunzione sessuale che ho avuto mentre scrivevo questo libro, in particolare nei momenti in cui scrivo molto ed elaboro grandi quantità di ricordi indesiderati tutti i giorni.
Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un del molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios.
Il mito del piacere sessuale delle prostitute esiste come una delle svariate strategie a cui ricorrono le prostitute per sanitarizzare e normalizzare l'esperienza della prostituzione. La ragione dietro a tutto ciò è la seguente: se la si considera un'esperienza da cui alcune donne traggono piacere, allora non sarebbe poi così male per le donne in generale, non è così? Questa è un'assurdità e, come tutte le assurdità, trova la sua spiegazione in un motivo ben preciso, che è appunto quello di dare un'immagine accettabile della prostituzione. E questa non è l'unica strategia impiegata a tale scopo, ce ne sono diverse. Le due esperienze isolate e inconsuete che ho riportato qui non sono la prova dell'esistenza del piacere sessuale nella prostituzione, attestano piuttosto il contrario, dal momento che la prima volta che mi è capitato di trarre piacere da un uomo che ho conosciuto in quel contesto lì, l'esperienza ha dovuto essere totalmente deformata nel suo opposto affinché io la potessi accettare. E la seconda volta in cui ho e la seconda volta in cui ho provato piacere doveva essere per forza di cose respinta. In entrambi i casi le mie risposte legate al piacere erano incompatibili con la prostituzione. Il piacere femminile non appartiene alla prostituzione, e sia la componente maschile che quella femminile che vi prende parte comprende intuitivamente che il suo posto non è quello.
Non è nessun invento nostro, la unica salida è creare un cambio radicale. Así que basta de delegar.
Forse le mie due esperienze saranno difettose e travisate per poter servire a coloro che preferiscono vedere la prostituzione filtrata attraverso l'ottica alterata dell'erotismo. Ma le persone che ragionano secondo logica ne dedurrebbero che questa ristretta casistica non fornisce un quadro esaustivo dell'esperienza in questione. La realtà pure è semplice, è che se sei eterosessuale e vieni a contatto con centinaia di rappresentanti dell'altro sesso in un lasso di tempo di parecchi anni, è probabile che ti capiterà di incontrare, se non altro, rarissimi casi di uomini sessualmente attraenti. Il fatto che io mi sia sentita così nei confronti di due uomini su diverse centinaia non è indice di alcun tipo di godimento possibile all'interno dell'esperienza della prostituzione, quanto piuttosto del suo contrario, dal momento che c'erano tra loro di sicuro molti più uomini che si sarebbero mostrati affascinanti se solo li avessi incontrati in un qualunque altro contesto. È stato il contesto in cui li ho incontrati a negare il loro fascino. Questa è un'ulteriore prova di come la prostituzione inquini le relazioni interpersonali degli esseri umani. La grande maggioranza degli uomini viene di colpo declassata agli occhi delle donne prostituite a gente priva di fascino, per via delle modalità in cui si presentano loro. È soltanto in circostanze eccezionali e fuori dall'ordinario che può accadere qualcosa che faccia sentire una donna diversa. Le reazioni effettive che hanno le donne nei confronti della prostituzione vengono talvolta riconosciute, involontariamente, dalle sostenitrici della prostituzione. Le spiegazioni del danno psicologico causato dalla prostituzione provengono talvolta dalle sue promotrici. Per esempio, l'NZPC, New Zealand Prostitute Collective, scrisse in un volantino inedito che le persone prostituite sanno di doversi prendere una pausa dalla prostituzione. Quando ogni cliente ti fa accapponare la pelle, quando ti fa male la mascella perché devi stringere troppo i denti per evitare di sputare in faccia al bastardo, oppure quando non riesci a sopportare quello che vedi quando ti guardi allo specchio. Le donne a cui c'è bisogno di dispensare tali consigli non conducono con ogni evidenza uno stile di vita suscettibile di causare loro eccitazione sessuale. Il mito del piacere della prostituta è in qualche modo legato a un altro mito sociale sulla falsariga dell'assunto secondo cui le donne prostituite vogliono essere salvate da un uomo. Sono gli uomini a trastullarsi in questa favola, non le donne. Siamo estremamente consapevoli del fatto che nell'eventualità in cui dovessimo essere tratte in salvo, le uniche a poterci salvare siamo soltanto noi stesse. L'incarnazione di questo mito è stato il film di Pretty Woman, in cui la protagonista principale viene salvata dalla prostituzione dall'amore di un uomo. Non reputo che questo film sia terribilmente offensivo, sebbene abbia suscitato moltissima collera negli ambienti della prostituzione. Provo quello che provo perché il film non cerca di dipingere l'esperienza della prostituzione come qualcosa di generalmente piacevole. Il personaggio interpretato da Julia Roberts manifesta chiaramente la sua infelicità nella prostituzione e cita il fatto di in una scena strappalacrime. Ho pensato comunque che se i registi avessero voluto rappresentare la realtà della prostituzione, avremmo visto il personaggio di Julia Roberts assieme a più di un cliente. Riguardo al fatto invece che la prostituta sia descritta qui come una persona che si innamora dei suoi clienti, non discuto dell'eventualità di uno scenario del genere, dico solo che è altamente improbabile. È possibile innamorarsi ovunque nella vita, ma ci sono certi ambiti dell'esperienza umana in cui si troverà un'immensa carenza d'amore. La prostituzione è una di quelle. Ricordo di quando avevo 15 anni e lavoravo nella prostituzione da soltanto un paio di mesi, e un uomo sulla quarantina mi caricò su una brutta macchina verde scuro. Ricordo che mi guardò strabuzzando gli occhi fuori dalle orbite e in pratica stava sbavando solo a guardarmi. Ci dirigemmo verso un posto scelto da lui. Questo fu prima di quando imparai che era meglio non permettere a un uomo di scegliere il posto in cui andare. E quando fermò la macchina si girò verso di me e gli uscì dalla bocca tutto quello che aveva in testa e che lo aveva fatto così eccitare. Disse che mi aveva vista su Blessington Street un anno o due prima e che gli era diventato duro solo a guardarmi. L'ostello che mi ospitava l'anno prima di andare a Blessington Street, avevo 14 anni all'epoca, disse che non poteva credere a una tale fortuna di avermi ritrovata su Bernburn Street un anno dopo. Io ero seduta in macchina mentre mi palpava il seno, si tirava fuori l'uccello e mi ficcava le dita nella vagina e permisi a me stessa di non sentire più nulla mentre cercavo di rimuovere quello che stava facendo, assieme ai ricordi dell'anno precedente e al pensiero di quanto fossi ingenua allora e di che brutto bastardo del cazzo fosse lui a comportarsi in quel modo in quel momento e di aver pensato quello che aveva pensato all'epoca. Non posso elencare le esperienze che ho avuto, ma posso chiaramente dare una forma alle reazioni che ho avuto in quelle circostanze. La morale della favola è questa: quando c'è un uomo che ti ha dato 20 o 200 euro per il piacere di vederti contorcerti, di attorcigliarti la clitoride con le dita di una mano, mentre allo stesso tempo ti ficca le dita dell'altra dentro la vagina e ti lecca i capezzoli con la sua lingua, li morde con i suoi denti, sono molte le cose che provi. Combatti per sbarrare l'accesso a molte reazioni che ti scaturiscono dentro. L'eccitazione sessuale non è certo tra queste.
Allora, siamo arrivate alla fine. Vi ricordiamo che questa sera abbiamo letto il libro, la traduzione appena uscita del libro di Rachel Moran, Paid For, My Journey Through Prostitution, tradotto in italiano con Stupro a pagamento, la verità sulla prostituzione, dalla Round Robin, la casa editrice Round Robin, tradotto da Chiara Carpita, Gabriele Nenzi e Ilaria Maccaroni. Il titolo e la traduzione insomma è molto forte, il suprappagamento, anche se insomma come si può definire il fare sesso con una persona che non desidera farlo? Come si può definire diversamente? Quindi suprappagamento, la verità sulla prostituzione, per qualsiasi informazione insomma che, potete consultare il sito di Resistenza Femminista www.resistenzafemminista.it, dove abbiamo anche un'intervista a Rachel Moran e a una serie di vittime della ex sopravvissute alla prostituzione, con tantissimi altri documenti su prostituzione, pornografia, pedofilia eccetera eccetera. Quindi ora vi salutiamo, ci vediamo, ci sentiamo anzi dopo l'estate e niente, a presto.
Alla prossima.
Before me, an offering so sweet, and they beckon.